lo stesso pub, stesso slancio, quel fervore non ti lascerà, ma ora qua sei solo ormai. Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai. Nessuno indietro lo riporterà, neppure lui. Gli anni d'oro e colle in Serie A, gli anni in gradinata fissa urla, gli anni delle immense compagnie, i tornei a biliardino sempre in due, gli anni a muso duro, punk e skin, i 501 come jeans, gli anni dei colonna e gruppi oi, gli anni del tranquillo, siamo qui noi, siamo qui noi.
Ed eccoci qua in ritardo, come è giusto che sia, visto che dipendere dai mezzi pubblici, Termini TV lo sa bene, insomma una scommessa già persa in partenza, ma è bello così, insomma arrivare tardi significa avere tempo per riflettere, e appunto riflettere nelle stazioni, nei luoghi di transito, è un po' la mission, se mi passate il termine in inglese, di tutti quelli che fanno Termini TV, un canale online ospitato su Radio Onda Rossa da un bel po', sempre il martedì, sempre alle 7:30, e insomma le storie sono varie, ma è chiaro che quando si parla di stazioni la prima cosa che viene in mente per molte persone sono i senza tetto. Termini non è solo questo, e comunque senza tetto non è che sia una categoria antropologica, perché insomma basta non avere un tetto e sei già un senza tetto. Insomma, questa è una novità che magari non sapevate, non avevate pensato, ma vi faccio sentire appunto uno di questi senza tetto, tra virgolette, o levatele, fate come cazzo vi pare, comunque sia una persona che vive per strada. Nel 2015, questo è un estratto di un'intervista più lunga, molto breve, però molto intensa, anche perché prima di lasciarci quella sera lui mi disse: ci rivedremo, che hai fatto un film festival, hai vinto qualche premio, ci mangiamo una ragosta insieme. E purtroppo ancora non è successo.
Mamma, questo qua. Quando sono venuto qua avevo la borsa di studio. Dovevo studiare, ho fatto 2 anni all'incirca. Poi per problemi economici varie non mi sono più potuto permettere di continuare gli studi. Ho cominciato a vivacchiare, a lavoricchiare, ho anche spacciato, sono andato in galera e mi hanno tolto il permesso di soggiorno. Poi da lì entri in una limbo, in un circolo vizioso, ed è molto difficile da uscirne. Esci e finisci la tua carcerazione, se ti dicono alla porta, eccola lì, esci.
Lui appunto è uscito da quella porta che è la prigione, e non è più rientrato nella società, diciamo, delle persone che vivono di lavoro, sta per strada. A dire il vero, forse in strada non ci sta più, nel senso che la persona in questione sembra che non ci sia proprio più. Sono passati 4 anni da questa intervista, e farne un estratto di un minuto 4 anni dopo significa che comunque sia forse il video, insomma i contributi iniziali, non sono riusciti a essere abbastanza virali da far sentire queste storie come all'ordine del giorno. La sto a far lunga perché sono veramente un po' colpito dalla varietà di storie da cui potrei scegliere, però vorrei portarvi a Palermo con un contributo di un mio amico, il grande Pietro.
Sono Antonio, un ragazzo di 30 anni che viaggia spesso in treno. Ma adesso ti racconto una delle tante cose che mi è successo qualche anno fa. Insieme amici miei, un poco testa legge, come si suol dire, partiamo da Lascari per andare a Palermo, perché c'era la partenza della Targatorio che si partiva dal Politeama. Adesso gran parte dei nostri genitori sapevano dove eravamo, tranne la mamma di un amico mio. Ci avventuriamo in questa notte magica da passare in giro, fino a quando non ci ingommiamo un poco tutti, decidiamo di andare alla stazione a Palermo. Ci siamo messi nella stanza di attesa insieme ai Barboni. È stata una serata allucinante. Abbiamo fatto tutta la sera ridere e preoccuparci se arrivavamo vivi alla mattina, perché questi Barboni erano allucinanti. Quello che stava meglio era dal ricovero, quindi immaginate un poco tu. Niente, comunque siamo riusciti a riposare un poco. Verso le 5 del mattino arriva un altro signore con un cappotto lungo. Questo inizia a fare un poco di casino, finché non si apre sto giubbotto ed esce un coltello da macellaio così e gli inizia a dire un altro signore: ti tagli i cuoi, ti tagli i cuoi. Allorché con gli amici miei ci siamo guardati tutti in faccia preoccupati a dire: ma questo dice sul serio o sta scherzando? Niente, alla fine è finita che ce ne siamo scappati spaventatissimi. Poi niente, la mattina alle 7 abbiamo preso il primo treno per ritornare a Lascari, paese nostro. Quando siamo arrivati alla stazione di Lascari abbiamo trovato la mamma dell'amico mio, che era l'unica persona che non sapeva dove era il figlio, ma gli ha dato tanti calci nel culo.
E gli hanno dati tanti calci nel culo. Questo è il nostro amico da Palermo, sul treno beccato da Buon Pietro. Stiamo parlando di qualche anno fa anche qui, perché il Buon Pietro è andato a vivere a Filadelfia. Pensa un po' come il formaggino un po' schifoso. E invece vi porto stavolta in una stazione molto più lontana, che io conosco bene, con un poeta che anche conosco bene, che si chiama Luigi Socci, e la stazione è quella di Lanconistan, Ancona.
Il treno per me è legato alla poesia. In treno mi muovo quando mi rimborsano il viaggio, perché è più facile pagarmi un biglietto piuttosto che dare un rimborso chilometrico o valutare il costo di uno spostamento in automobile. E il treno è il luogo dove leggo molto. Anche se devo dire sono rimasto uno dei pochi, perché negli ultimi anni prendere il treno significa vedere una serie di persone che legge, forse sì, ma legge materiale verbale di scarsa qualità, che è quello che trova nelle chat su Facebook o altrove. Ecco, una volta salire in treno significava vedere persone che leggevano tantissimo. Oggi ti fai 3-4 vagoni di seguito e vedi tutta la gente col telefonino in mano, col portatile in mano, che vede un film.
E quindi per questi disadattati che leggono, vedono.
Io spero che sia un periodo, spero sia un periodo che passerà e si tornerà. Vabbè, comunque in Italia si legge poco, siamo sempre in coda alle classifiche di lettori europee da sempre, insomma. E i dati recenti del 2017 ci dicono che la lettura in Italia ha perso ulteriormente quota.
Quindi per quelli lì che hanno bontà loro la voglia di vedere questo video, che è lotta contro i canoni del video di Facebook, nel senso che non abbiamo ancora un gatto in vista, però lo stiamo cercando, un gatto o un bambino, come vogliamo alzare ulteriormente il livello culturale, magari con una poesia?
Ah, ho una poesia di tema ferroviario, in effetti. Mentre venivo qua con te ho detto: ma magari mi chiederà una poesia. E mi sono ricordato di averne scritta una qualche anno fa, è breve, vuoi che te la dica?
Vai.
Si intitola "Ero venuto a salutarti" e fa così: ero venuto a salutarti, ma il treno parte da tutte le parti, non so dove agitare il fazzoletto, non so se piangere, non so cosa rimpiangere, il fazzoletto che smuovo in giro a caso non sventola per niente bene se è stato usato nel naso.
La poesia ti è mai stata utile a qualcosa, non so, per rimorchiare o per vendere le campionarie?
Allora, questa purtroppo è una questione complessa. Diciamo, ci sono delle persone che hanno spacciato delle mie poesie per proprie e hanno cuccato di brutto, cosa che a me purtroppo non è avvenuta.
Beh, però te l'hanno detto loro o
mi è stato rivelato? Lo sai che io, quella poesia così, insomma, l'ho usata e ho rimorchiato parecchio. Io, beato te, insomma, io purtroppo non sono mai riuscito.
Hai mai fatto la Cyrano? Hai mai scritto poesie per altri? Per appunto per...
o anche pagamento, perché ci sarà.
Allora, poesia a pagamento sarebbe la massima ambizione per me, la massima ambizione. Devo dire, qualche volta è successo, forse una o due volte, delle commissioni, sì. È molto. Credo di essere in grado, cioè rimpiango comunque l'Ariosto, o Dante, o Virgilio, che comunque avevano dei mecenati che dovevano scrivere per qualcuno anche per glorificarne le imprese. Innanzitutto perché questo significava che il poeta aveva un mandato di qualcuno, e non doveva semplicemente rispondere a se stesso o al pubblico che quasi non esiste. E in più perché credo di essere in grado, cioè io sono molto pigro, quindi è poco responsabile da un punto di vista creativo, quindi se qualcuno mi dice fai, scrivi, produci, io lo faccio e mi rendo conto di essere in grado, insomma, no, anche perché l'ispirazione, la famosa ispirazione che comunque esiste, ti può cogliere sempre, ti può cogliere anche nel momento in cui ti ci metti, insomma, non è detto che ti venga a visitare soltanto quando sei all'alba davanti a un tramonto o davanti a una spiaggia di montagna, come molti credono, insomma, anche andando al gabinetto ti può cogliere l'ispirazione. Io per esempio, che ci vado molte volte al giorno, per forza di cose e per sforzo di cose, sono ispirato anche al gabinetto.
Ma quindi tira più l'ispirazione o la disperazione per scrivere poesie?
Ma allora, sicuramente non è tanto la disperazione. Io personalmente a volte uso la poesia per combatterla, per cercare di trovare in maniera assolutamente velleitaria, di trovare una possibilità di rimettere a posto con le parole le cose che nella vita non sono a posto. Naturalmente è un'idea megalomane e destinata al fallimento.
E questo era il grande Luigi Socci. L'intervista è di 15 minuti e la potete trovare sulla pagina Facebook di Termini TV. Incontri in stazione, metro, autobus, diciamo più rotaie che autobus, ma succede anche per esempio di incontrare una giovane diciottenne che adesso ha 19 anni, la simpaticissima Agar, egiziana, alla stazione giustamente di Piramide.
Sei già live.
Mi deve ridere.
Ridi tranquillamente, però sei in diretta. Sei a Piramide. Che ci fai a Piramide?
Sono appena uscita da scuola.
E cosa hai studiato oggi a scuola?
Oggi ho fatto. Sono entrata in seconda ora perché ho fatto tardi. E non stavo tanto bene, quindi ho detto vabbè. E entro in seconda ora. Poi ho fatto un'ora di disegno. E quindi poi ho fatto un'ora di palestra e matematica, anzi sì, matematica, e poi niente, sono uscita.
Buon lunedì, no? Il lunedì c'hai già palestra, non è male. Qual è il giorno più complesso della settimana a scuola per te?
Quando non c'è disegno. Se sono tutte ore di materie teoriche è pesantissimo, perché poi ti devi beccare tutte spiegazioni, cose, esercizi da fare, quindi il sabato che dovrebbe essere il weekend, dovrebbe essere il giorno in cui devono mettere materie un po' più leggere, e niente, invese no. Tutte materie teoriche.
Disegno, quindi. Quando è che tu ami disegnare, no?
Sì.
E che disegni?
Disegno.
C'è qualcosa dietro?
Come?
Qualche disegno dietro ce l'hai?
Sì.
Con te, facci vedere qualche disegno.
Ti faccio vedere quello che ho fatto oggi.
Ecco. Ma che scuola fai?
Ripetta, liceo artistico di Ripetta. E vabbè, non si disegna solo, si fa anche scultura, incisione, così. Però vabbè, si studia anche tanto. Vabbè,
però
tanto.
Insomma, i tuoi ti hanno fatto andare a una scuola proprio per disegno, cioè per l'arte, insomma, sapevano già di questa tua passione o...
Sì, lo sapevano già perché io ho sempre disegnato da quando sono piccola. Questo è quello che ho fatto oggi.
Hai capito.
Però vabbè, giusto uno sketch così, poi faccio, dipingo anche e faccio altre cose divertenti. Vabbè, questo è il mio sketchbook, ci faccio un sacco di cose. Questo l'ho fatto oggi, infatti ci devo mettere la data. Questo sono io, seduta sul mio divano di casa. E questo sono sempre io, però sono venuta male. Vabbè, qua sono viste di Roma a Lungotevere. Questa è una gufoletta. questa pure è una chiesa. Poi sono Disney che non voglio far vedere perché non so belle.
Insomma,
beh, questa,
ma
vabbè, tante cose.
E quindi cosa vorresti fare da grande, insomma?
Non lo so esattamente, più che altro ho in mente il mio percorso di studio perché sto facendo il quinto anno e niente, stavo pensando di andare a studiare storia dell'arte perché credo che per diciamo essere artisti e approfondire comunque il proprio percorso bisogna studiare molto bene la storia dell'arte e tutti gli artisti.
Qual è il tuo artista preferito?
Io non ho preferiti.
Uno
perché
tra i preferiti, diciamo.
In realtà non lo so, non...
Un periodo preferito, non so.
Forse perché lo sto studiando adesso, Manet e l'impressionismo, perché comunque hanno cambiato molto le cose e diciamo non... No, più che l'impressionismo può scegliere... sto
comunque
sbagliando.
L'hai scelta tu, insomma.
Sì, sì, è una mia scelta.
Ma
esatto.
Pensi che se tu fossi andata via, che ne so, dal paese dei tuoi genitori, quindi se tu fossi nata altrove, cresciuta altrove, avresti comunque il velo oggi? Nel senso, oppure
sì,
saresti più
sì.
contenta di stare in una società diversa, diciamo, perché sai, tu non hai da provare nulla perché sei appunto italiana.
Mm-mm.
E magari ti fa stare vicino alla tua origine il velo. Se
sì,
invece fossi
sì, okay.
veramente, che ne so, egiziana, tunisina, non so di dove sono i tuoi di origine.
Egiziani.
Se tu fossi cresciuta in Egitto, magari la vivresti in un modo diverso, secondo forse il tenere il velo, no? Ti ricordo?
Sì,
magari.
Sicuramente, perché ho notato che un sacco di ragazze in Egitto, quando vado lì a fare le vacanze e così, che non lo portano veramente perché lo vogliono e perché l'hanno scelto loro, non tutte ovviamente, però visto che sono nati in quel contesto, in quella società, la tradizione è così e la maggioranza lo porta, quindi
cioè,
lo
qui
indossano.
È una scelta anticonformista e
esatto,
lì è una scelta conformista.
Lì è una scelta perché lo fanno tutte le ragazze lo indossano, però ci sono molte ragazze musulmane che non lo indossano. E anche quella è una scelta, quindi in una società dove la maggioranza magari delle ragazze portano il velo, una ragazza che non lo indossa, anche quella è una scelta che non rispecchia appunto la tradizione, comunque quello che segue la maggioranza.
E ti fanno tante domande su questo velo? Le persone?
Qui all'inizio sì, però ora l'ho notato, si nota, cioè le persone hanno smesso di farmi domande perché ormai credo che tutti qua a Roma conoscono musulmani e quindi hanno a che fare e quindi lo sanno più o meno.
Qual è la cosa più bella dell'Islam secondo te? Per te una delle cose che ti piace comunicare a uno che magari non sa niente dell'Islam?
Oddio, questa è una domanda,
difficile. Io per dire la mia impressione sull'Islam è che ha un grosso senso di fratellanza, no? E questo aiuta a magari sentirsi in una famiglia, diciamo, no?
Non lo so, perché ci sono molte cose che mi emozionano quando parlo dell'Islam e così. Non lo so, forse è la preghiera. In realtà, sì, la preghiera potrebbe... potrebbe riguardare tutte le religioni, ma per quanto riguarda l'Islam, che bisogna pregare 5 volte al giorno, faccio sempre questo collegamento, che come noi per nutrirci, per mangiare comunque dobbiamo fare 5 pasti al giorno, tipo una colazione, merenda, poi pranzo, merenda e cena, quindi sono 5 pasti, mi fa pensare che noi musulmani per nutrire la nostra anima quotidianamente e non trascurarla, perché se la trascuri poi muore.
Per non far morire l'anima è anche consigliato di godersi un po' di conversazioni in stazioni, bus e compagnia bella. Finiamo con appunto, stavamo in Egitto, Roma, Egitto con Cadoro, come nel caso della nostra amica Agar, e passiamo invece a un tipo che è molto simpatico ed è marocchino e bazzica molto termini. E l'ho visto varie volte, va in giro con i documenti del padre per provare che il padre appunto era un soldato dell'esercito francese, insomma interessante. È un video così, insomma, cioè è un video nel senso nella pagina Facebook, però insomma sentirete voi.
Nel 1943.
Questo è tuo padre?
Sì, padre mio e mio padre.
E perché ti porti questo documento dietro?
Sai perché? Quando sono, quando vado in Francia io non pago il treno.
Ah, quindi ti dà il permesso perché lui era soldato?
Perché quando loro mi chiedono il biglietto io dico, sai che dovete fare? Vattene a fanculo, e questi qua.
Ha lottato per, la, per i possedimenti coloniali francesi?
Un una carta di combattimento.
E che, raccontami un po' dove è stato imprigionato tuo padre, dove è stato in guerra?
È stato in Germania.
In Germania era prigioniero poi?
E poi dopo, quando è finita la guerra in Germania, è stato trasferito in Saigon. Saigon.
Certo, Vietnam.
In Vietnam. Dopo il Vietnam è rimasto 4 anni o 5 anni, una medaglia, perché lui era un armamento, l'armamento, cioè un sergente, l'arma, l'arma, quando tu chiudi l'occhio, l'arma lo smonta e lo monta.
E tu quindi hai visto poco tuo padre, era spesso in giro, come, cosa pensi di tuo padre?
No, io il mio padre lo penso come una brava persona.
Però ha fatto una vita difficile stando in guerra, no? Ti parlava della guerra, te?
Sì, sì, perché è l'unico figlio che lo ama e con lui, come un amico, sono io.
Hai altri fratelli, tu, sorelle?
Sì, ma non, con loro no, non c'è un rapporto con loro. Io ho l'arma al 45 e l'ho smontata.
Hai la passione per, insomma, per, anche per la tecnica.
Sì.
E che lavori? Ah, tu d'altronde hai fatto il falegname, raccontami della tua causa che c'hai.
Perché io del falegname questa è un'altra cosa.
Però dico, sei manuale, sei bravo con le mani.
Io comunque sono studiato, ho fatto fino a quasi all'università e poi una diploma di qualificazione. Elettricità.
Già sei più dei Salvini. Salvini non ha finito l'università. Tu almeno sei pure elettricista. Che pensi dei Salvini? Dai, sei dall'89 che stai in Italia, sovrani della Lega Nord.
È una storia.
No, adesso me lo devi. Non mi dica che voti Salvini.
No.
No, non mi dica che voti Salvini.
No, Salvini no.
Ah, ok, dimmi cosa pensi di Salvini?
Salvini io lo faccio come un fascista.
Ah, vabbè, sei il classico.
E questo è il nostro caro amico di Termini, l'intervista è ancora più lunga, ma visto che sono già arrivate le 20.01 corro a prendere il mio treno delle 20.12 e con Termini TV ci risentiamo direttamente martedì prossimo alle 19.30. Mi riabituerò a questa bella tradizione di prendere il treno e poi riprenderlo e poi correre e poi cercare lungo le mura che dividono San Lorenzo da Termini delle nuove storie, ma soprattutto l'ispirazione, l'aspirazione, la disperazione, boh, l'ho dette tutte. Ciao, a presto.